Benvenuti o bentornati su Radiorama Sound a Sottoterra, il programma di approfondimento culturale, archeologico e storico di Radiorama Sound che tratta delle risorse minerarie e della storia mineraria dell'isola. Come sempre io vi ricordo nel sito dell'emittente radioramasound.it la presenza della sezione podcast che vi consentirà di ascoltare le puntate che avete mancato, ma anche i programmi che sono stati trasmessi e prodotti negli anni passati. Dunque, nella puntata precedente, settimana scorsa, abbiamo fatto una introduzione generale alla storia mineraria e abbiamo avuto la possibilità quindi di percorrere appunto la cronologia dei cambiamenti, iniziando con l'età pre-nuragica per arrivare a passando ovviamente da Fenici, Romani, Cartaginesi fino all'epoca Sabauda per creare quindi una continuità e capire gli effetti che ha avuto sul territorio e sulla popolazione questa industria. Dopo questa doverosa introduzione è necessario però diciamo stringere la lente e andare un pochettino più nel dettaglio per iniziare a esplorare i territori e vedere proprio nello specifico le evoluzioni dei contesti minerari. Dunque, il Sulcis Iglesiente si presenta come un territorio nettamente riconoscibile, tanto da essere stato definito dai primi geologi un'isola nell'isola. Questa definizione non ha solo un valore geografico, ma racchiude un insieme di caratteristiche fisiche, storiche e culturali che rendono l'area profondamente distinta dal resto della Sardegna. I rilievi del massiccio sud-occidentale, il sistema collinare interno, la valle del Cigerri e la pianura costiera del Basso Sulcis delimitano uno spazio unitario, affacciato su un tratto di mare complesso, perché articolato da stagni, insenature e dal cosiddetto mare interno, protetto dalle isole di San Pietro e Sant'Antioco. In questo contesto si concentra una straordinaria varietà geologica, con una serie stratigrafica che va dal Paleozoico inferiore al Quaternario. È una ricchezza di mineralizzazioni che ha attratto insediamenti e attività produttive senza soluzione di continuità fin dal terzo millennio avanti Cristo. La combinazione tra risorse del sottosuolo, facilità di approdo lungo la costa e presenza di corridoi naturali di collegamento tra l'interno e il mare ha favorito nel tempo una frequentazione costante e una stratificazione culturale complessa. Le popolazioni che si sono succedute non si sono limitate a occupare il territorio, ma hanno progressivamente integrato le proprie strutture difensive, insediative ed economiche con quelle preesistenti, dando origini a una sintesi culturale che non trova molti paragoni nel bacino del Mediterraneo. Questa lunga durata storica rende il paesaggio del Sulcis Iglesiente un documento a cielo aperto, in cui ambiente naturale, forme dell'insediamento umano ed economia sono strettamente intrecciati. Leggere e valorizzare questo paesaggio significa quindi affrontare un sistema pluristratificato nel quale il dato fisico non può essere separato dalla dimensione umana e simbolica. L'interpretazione del territorio passa attraverso la consapevolezza che le comunità locali hanno costruito nel tempo un'idea di sé profondamente legata alle risorse, ai luoghi di lavoro, alle vie di comunicazione e ai porti. È in questa prospettiva che il paesaggio portuale e minerario assume un valore centrale, non come semplice testimonianza del passato, ma come elemento fondativo dell'identità locale, secondo una visione che mette sullo stesso piano ambiente, insediamento ed economia. A una lettura complessiva, il territorio del Sulcis Iglesiente appare organizzato secondo tre grandi sistemi di relazioni. Il primo coincide con l'area a sud del fiume Cigerri e si caratterizza per una forte centralità nei collegamenti interni all'isola, in particolar luogo l'asse est-ovest che connette Cagliari con il resto della regione. Qui si sviluppa una rete di insediamenti storici affiancata da un'edilizia diffusa che si estende dalla pianura ai rilievi circostanti. La presenza capillare di chiese di origine alto-medievale e medievale riflette ancora oggi l'organizzazione territoriale impostata in epoca pisana, confermando la continuità di strutture e funzioni nel lungo periodo. Il secondo sistema ruota attorno al mare interno e coinvolge i centri di Calasetta, Carloforte, Sant'Antioco, San Giovanni Suergiu, Porto Scuso e l'area dello Stagno di Mularcia. Questa zona è storicamente legata alle attività marittime e portuali, dalla pesca del tonno al commercio del sale, fino alla movimentazione dei prodotti minerari provenienti dall'interno. Gli insediamenti sorgono in prossimità degli approdi naturali e delle principali vie di comunicazione costiere, spesso protetti dai rilievi e affacciati su aree pianeggianti che consentivano una diversificazione delle attività economiche. Anche nelle isole minori, questa organizzazione ha prodotto un'edilizia rurale diffusa e testimonia una relazione stretta e continua tra terra e mare. Lungo la costa, il sistema difensivo costituito dalle torri di avvistamento ricorda l'importanza strategica di questi luoghi, rafforzata in età spagnola e sabauda, per proteggere il territorio dagli attacchi dal mare. Il terzo dei sistemi che abbiamo elencato comprende l'area di Arbus, Flumini Maggiore e Gonnesa, delimitata dalla Valle del Cigerri e dalla direttrice della strada statale 196. Si tratta di un territorio più difficile da attraversare, dove l'orografia concentra infrastrutture e insediamenti nei fondovalle. Questa apparente marginalità non ha però impedito un intenso sfruttamento minerario che fino agli anni 70 del Novecento ha giustificato la realizzazione di ferrovie private, lo sfruttamento dei filoni costieri e la costruzione di numerosi approdi per l'imbarco del minerale. Con la fine dell'attività estrattiva, le relazioni territoriali si sono indebolite e l'area è divenuta marginale nel contesto provinciale, salvo alcuni casi di riconversione turistica. Lungo la fascia costiera si concentra un patrimonio culturale di grande rilievo, composto da porti storici, torri, tonnare e saline. Tutto questo accanto a testimonianze molto più antiche, che vanno dalle officine preistoriche e nuragiche agli insediamenti punici e romani. In molti casi, produzione economica e dimensione religiosa si intrecciano, come dimostra il santuario di Antas, confermando la profondità storica del rapporto tra uomo e territorio. A questi episodi si affiancano grandi complessi archeologici e nuragici che costituiscono nodi fondamentali di una rete culturale diffusa, capace di offrire una lettura tematica al territorio. All'interno di questo quadro complesso, il sistema dei centri minerali e dell'archeologia industriale assume un ruolo particolare. Esso non è fatto solo di grandi stabilimenti, ma anche di infrastrutture minori, villaggi, ferrovie, strade e approdi che hanno reso possibile l'estrazione e la commercializzazione delle risorse minerarie. È su questa rete che si concentra l'attenzione, con particolare riferimento agli approdi minerari, considerati come potenziali elementi di connessione tra la costa e l'interno, capaci di sostenere uno sviluppo turistico integrato e di dialogare con gli altri sistemi territoriali del Sulcis e del mare interno. La ricostruzione delle relazioni terrestri e marittime legate alla movimentazione del minerale ha permesso di individuare un numero limitato di località che possono essere definite a pieno titolo approdi minerari. Tra Tra queste, Portigeddu rappresenta un caso emblematico. Situato nel territorio di Flumini Maggiore, questo piccolo porto naturale è utilizzato fin dall'età romana grazie alla protezione offerta dai venti dominanti. I ritrovamenti archeologici nelle dune retrostanti la spiaggia, tra cui scheletri umani attribuiti a schiavi o comandanti impiegati nelle miniere, insieme ai resti di canalizzazioni e tubazioni in piombo, indicano la presenza di insediamenti stabili e di un'organizzazione produttiva complessa già in epoca antica. La struttura portuale, oggi riconoscibile, risale però alla fine dell'Ottocento, quando l'intensificarsi dell'attività mineraria rese necessario un punto di imbarco efficiente. Gli imprenditori minerari realizzarono un'incisione nella roccia con una struttura lignea che consentiva l'ormeggio delle imbarcazioni provenienti da Carloforte. Attorno a questo spazio si organizzavano le attività di carico con magazzini per l'accumulo del minerale proveniente dalle miniere dell'interno e un breve tratto ferroviario che collegava il punto di pesatura al porto. Il lavoro era svolto manualmente con sistemi semplici e dunque faticosi, utilizzando contenitori e tavolati per trasferire il materiale sui barconi. Portigeddu non era però un porto esclusivamente minerario. Accanto al minerale venivano imbarcati altri prodotti del territorio, come legname, carbone, prodotti agricoli e bestiame, a testimonianza di un'economia articolata e di un porto che fungeva da snodo tra attività diverse. A vigilare su questo flusso continuo vi erano le guardie delle miniere, segno di un controllo stretto su una risorsa considerata strategica. Questo intreccio di funzioni rende Portigeddu un esempio chiaro di come gli approdi minerari non fossero elementi isolati, ma parti integranti di un sistema territoriale più ampio, in cui produzione, trasporto e insediamento si sostenevano a vicenda. Le informazioni date di questi luoghi oggi impongono di distinguere con attenzione tra ciò che appartiene alla struttura storica del territorio e ciò che deriva da apparati tecnici, note o riferimenti esterni. Solo attraverso una ricostruzione critica e consapevole è possibile restituire coerenza a un patrimonio complesso e fragile, evitando che elementi secondari e decontestualizzati ne alterino il significato. In questa prospettiva, gli approdi minerali del Sulcis Inglesiente non sono soltanto testimonianze del passato industriale, ma potenziali chiavi di accesso a una narrazione più ampia, capace di collegare paesaggio, storia e comunità in una visione unitaria e orientata al futuro. Il tratto di costa e l'entroterra, compreso tra Portigerru, Bugerru e Cala Domestica, restituiscono in modo particolarmente chiaro la stratificazione di funzioni, usi e significati che ha caratterizzato il Sulcis Inglesiente nel lungo periodo, mostrando come l'attività mineraria non sia stata un episodio isolato, ma un fattore capace di ridefinire stabilmente il territorio, i rapporti sociali e le forme dell'insediamento umano. In quest'area, infatti, la storia delle miniere si intreccia con quella dei trasporti, dei porti, delle comunità locali e delle progressive trasformazioni economiche che, nel tempo, hanno condotto dalla centralità produttiva alla marginalità, fino ai tentativi più recenti di riconversione. Portigeddu rappresenta un esempio emblematico di approdo minerario minore, nato e cresciuto in funzione delle esigenze estrattive e logistiche delle miniere dell'entroterra fluminese. Tutti i trasporti di minerale diretti al porto avvenivano attraverso una fitta rete di carri trainati da animali da soma, il che rese necessario predisporre ampi spazi per il ricovero e il pascolo delle bestie. Non a caso, quando nel 1872 il comune di Flumini Maggiore alienò una vasta porzione del proprio patrimonio fondiario, lasciò esplicitamente libera l'area del piazzale e i terreni fino alla strada per Capopecora, proprio per garantire la funzionalità del porto. In questa fase, Portigeddu non era un luogo di villeggiatura né un centro abitato stabile, ma uno spazio operativo, scandito dai ritmi del lavoro minerario e del trasporto. Parallelamente, tuttavia, cominciavano a manifestarsi usi diversi, più leggeri e stagionali. Gli abitanti del territorio frequentavano la spiaggia in occasione di brevi soggiorni al termine delle attività agricole, soprattutto dopo la trebbiatura, e alcune famiglie iniziarono a trattenersi durante l'estate, adattando a uso abitativo temporaneo i magazzini del minerale. Il mare antistante era animato anche dalla presenza delle imbarcazioni provenienti dall'isola di Ponza, impegnate nella pesca delle aragoste. Questi pescatori, detti localmente Sponsesus, instaurarono relazioni informali con i contadini della zona, basate su scambi diretti che testimoniano un'economia di sussistenza e di prossimità, ancora distante da una piena monetizzazione. La fine della Prima Guerra Mondiale segnò una brusca interruzione delle attività del piccolo porto. Il minerale cessò di essere imbarcato a Portigeddu e venne dirottato via terra verso l'isola di Sant'Antioco. Con il venir meno della funzione produttiva, gli edifici e i magazzini persero il vincolo minerario e furono destinati dal comune a usi assistenziali, in particolare a beneficio di persone bisognose di cure termali. Questo passaggio rivela una fase di transizione confusa in cui le regole erano deboli e facilmente aggirabili, come dimostra il ricorso a prescrizioni mediche false per ottenere l'assegnazione di un alloggio. Chi rimaneva escluso ricorreva a soluzioni di fortuna, costruendo baracche di canne lungo l'arenile, dando avvio a una forma spontanea e disordinata di insediamento. Negli anni successivi le richieste di abitazioni aumentarono e l'amministrazione comunale, spinta dal desiderio di consentire a un numero sempre maggiore di cittadini di soggiornare vicino al mare, deliberò nel 1957 la lottizzazione dei terreni comunali di Portigeddu. Le scelte iniziali furono importanti e improntate a una visione riduttiva, con lotti di dimensioni minime, poi corrette su indicazioni della giunta provinciale. L'attuazione concreta del piano, avviata nel 1962, mise però in luce tutte le fragilità del progetto. L'assenza di una pianificazione complessiva, la mancanza di infrastrutture essenziali come l'acqua e la fognatura e l'inadeguatezza di un disegno urbanistico capace di governare lo sviluppo. L'intervento delle autorità regionali e la presa di posizione della stampa portarono al blocco delle vendite e al congelamento di fatto di ogni ulteriore espansione, situazione aggravata dall'introduzione di nuove norme nazionali a tutela della fascia costiera. Il risultato è un insediamento ridotto, composto da poche decine di abitazioni a uso prevalentemente stagionale, privo di una vera struttura urbana e realizzato grazie all'iniziativa privata dei primi costruttori. Se Portigeddu racconta la parabola di un approdo secondario, Bugerro rappresenta invece il caso di una vera e propria città mineraria, nata e cresciuta rapidamente attorno allo sfruttamento industriale delle risorse del sottosuolo. La storia del luogo affonda le sue radici in epoche remote, come testimoniano le frequentazioni neolitiche delle grotte e la presenza nuragica, punica e romana, attirata dalla ricchezza mineraria, dalla fertilità delle valli e dall'abbondanza di risorse naturali. In età romana l'area fu sede di un'attività estrattiva e fusoria organizzata, incentrata soprattutto sul piombo, che cessò con il collasso dell'impero e le invasioni vandaliche. Dopo secoli di discontinuità, la ripresa dell'attività mineraria avvenne in epoca pisana, ma fu ostacolata dalle vicende belliche e dall'instabilità politica che caratterizzarono la Sardegna fino all'ingresso nel Regno di Sardegna e di Piemonte. Le incursioni barbaresche e l'insicurezza delle coste favorirono l'abbandono dei villaggi litoranei e la concentrazione degli abitati in zone più interne e difendibili. Solo con la fine del sistema feudale e il passaggio del territorio al demanio statale si crearono le condizioni per un nuovo ciclo di sfruttamento intensivo. A partire dalla metà dell'Ottocento, l'interesse di imprenditori e società straniere si concentrò su Bugerru, trasformandola rapidamente in un polo minerario di rilevanza internazionale. L'arrivo della società francese che gestiva le miniere di Malfidano segnò l'inizio di una fase di espansione senza precedenti. In assenza di manodopera specializzata locale, il lavoro in miniera attirò operai da diverse regioni della penisola, affiancati da lavoratori sardi impiegati nelle mansioni più faticose e meno retribuite. Questo incontro forzato tra culture e competenze diverse contribuì a plasmare una comunità composita, ma anche attraversata da forti disuguaglianze. Nel giro di pochi decenni, Bugerro assunse l'aspetto di una cittadina moderna, dotata di servizi avanzati per l'epoca, infrastrutture, impianti industriali e un'organizzazione spaziale che rifletteva la gerarchia sociale della società mineraria. Accanto ai quartieri popolari sorsero le residenze dei dirigenti e dei tecnici che importarono modelli abitativi e stili di vita estranei alla tradizione sarda, tanto da far guadagnare al paese il soprannome di Piccola Parigi. La crescita demografica fu rapida e sostenuta, alimentata dall'apertura di nuovi cantieri, dalla costruzione di ferrovie e dalla realizzazione di un porto urbano affiancato da una serie di approdi minori lungo la costa. Questa fase di sviluppo ebbe però un costo sociale elevato. Le condizioni di lavoro erano dure e spesso disumane, e le tensioni tra operai e dirigenti sfociarono in conflitti aperti, culminati nello sciopero del 1904, che si concluse in maniera tragica. Le crisi economiche globali, le guerre e l'esaurimento progressivo dei giacimenti segnarono l'inizio di un lento declino. Le chiusure cicliche dei cantieri, l'emigrazione verso nuovi poli industriali come Carbonia e la progressiva perdita di centralità economica ridussero il peso della miniera fino alla dismissione definitiva avvenuta tra gli anni 60 e 70. Negli ultimi decenni del Novecento, Bugerru ha avviato un percorso di riconversione, puntando sulla valorizzazione del patrimonio industriale dismesso e sulla funzione turistica del porto, sorto sulle strutture dello scalo minerario. In questo nuovo scenario, elementi come la Galleria Henry, un tempo infrastruttura tecnica per il trasporto del minerale, sono stati trasformati in luoghi di memoria e di fruizione culturale, capaci di raccontare il lavoro dei minatori e il rapporto tra industria e paesaggio costiero. Cala Domestica completa questo quadro come spazio di cerniera tra produzione, difesa e paesaggio della sua baia sabbiosa, rara lungo quel tratto di costa. Fu proprio questo tratto di costa che venne utilizzata fino alla metà del Novecento come punto di imbarco per i minerali provenienti dalle miniere circostanti. Le gallerie scavate nella roccia, i magazzini ricavati da una tonnara seicentesca e la torre spagnola che domina la penisola calcarea testimoniano una sovrapposizione di funzioni. Che va dalla pesca alla difesa costiera, dall'estrazione mineraria al trasporto marittimo. Oggi Cala Domestica conserva queste tracce, come elementi di un paesaggio culturale complesso, che rende evidente come l'attività mineraria abbia inciso non solo sull'economia, ma anche sulla forma e sulla identità dei luoghi dell'isola. Insomma, nel loro insieme, Portigeddu, Bugerro e Cala Domestica raccontano una storia fatta di espansioni rapide e declini altrettanto bruschi, di adattamenti continui e di eredità difficili da governare. La fine della stagione mineraria ha lasciato territori segnati, infrastrutture obsolete e comunità in cerca di nuove prospettive. Allo stesso tempo ha consegnato un patrimonio storico e paesaggistico di grande valore, la cui valorizzazione richiede una lettura approfondita del passato, capace di tenere insieme memoria del lavoro, tutela ambientale e nuove forme di sviluppo. Diciamo che questa narrazione, quella iniziata nella scorsa puntata, si è caratterizzata fin dall'inizio per il suo mettere in risalto i contrasti, gli equilibri difficili da mantenere. Nella prima puntata abbiamo ampiamente detto che effettivamente tutta la storia mineraria dell'isola ci consente, non solo ci fa domandare sul passato, anche quello remotissimo, perché andiamo a chiederci effettivamente le domande, diciamo, di valore più storico, quindi come sia stato il rapporto tra indigeni, tra la popolazione locale, i romani, i punici, i fenici e così via, e probabilmente ci fa porre anche domande di carattere storico e politico, nel senso che con l'arrivo del dominio sabauto, l'ingresso nel regno e così via. Però diciamo che quello che abbiamo voluto esprimere fin da subito è come questa storia ci faccia porre delle domande che ancora si riflettono sul presente, perché è proprio in queste condizioni di equilibrio fragile che si gioca ancora oggi il futuro di una parte significativa del Sulcis Inglesiente, con tutto ciò che questo ne comporta, cioè le vite delle persone che vivono lì, che sono trapiantate in quella zona di terra che nel passato hanno conosciuto la possibilità di vivere proprio grazie a questo settore, che adesso ha smesso di dare queste possibilità, ecco. Comunque, insomma, per dare ancora alcune note su Cala Domestica, come detto, si distingue per essere una delle poche baie sabbiose presenti nella zona, ed è questo che ne ha determinato la funzione di punto di imbarco per i materiali provenienti dalle vicine miniere di Acquaresi di San Luigi fino al 1940. L'eredità di questa attività rimane visibile attraverso le gallerie che sono ancora oggi visitabili, scavate dai minatori e i magazzini che, appunto, come abbiamo detto, sono stati realizzati da una vecchia, sono stati ricavati dalla struttura che era una vecchia tonnara. Di fronte alla spiaggia sulla penisola calcarea che si affaccia a sud si erge poi anche la Torre Spagnola. Qualche anno fa abbiamo avuto modo di trattare in maniera approfondita di torri costiere, abbiamo dedicato proprio un programma a quelle. E ovviamente questa torre fu edificata per controllare non solo le attività della tonnara, diciamo che è una delle strutture che testimonia il legame che c'è stato tra il mare e l'economia, un'economia multidisciplinare in un certo senso, perché da parte l'inizio delle attività minerarie ha portato poi allo sviluppo in parallelo anche di altre attività. Abbiamo visto adesso dei rapporti tra i ponzesi e la gente del luogo, e poi ovviamente il mare come risorsa utilizzato anche per altro, appunto come la pesca di tonni. E tutte queste attività chiaramente rappresentano una, costituiscono una forte, o costituivano per meglio dire, una forte importanza strategica. E dunque la torre si erge a difesa di questa importanza. Oggi l'interesse, diciamo, più contemporaneo verso lo spazio di Cala Domestica, le aree circostanti, è concentrato sulla possibilità di recuperare e valorizzare questi siti, integrandoli in un progetto di turismo culturale che includa anche gli insediamenti, diciamo un po' i suoi satelliti come Caitas, Montebecco, Pranusarto, che sono ovviamente storicamente legati tra di loro. Comunque, per il momento abbiamo concluso perché il tempo è quello che è e noi siamo arrivati alla fine dell'episodio. Io vi ringrazio per avermi dato la vostra disponibilità, il vostro ascolto. Vi ricordo che noi ci risentiamo sempre sulle frequenze di Radiorama Sound la settimana prossima. Vi ringrazio ancora per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.